Buongiorno, un saluto alle amiche e agli amici ascoltatori. Io sono Giovanna Montalbano e questa è Press Corner, la rassegna stampa commentata di Radio Città Aperta. Oggi voglio parlarvi di diritti umani e apro la puntata con un articolo dell'Espresso di domenica scorsa di Mariano Giustino. Erdogan, un leader nell'angolo. I primi mesi di quest'anno in Turchia sono stati particolarmente foschi, con la nomina dei fiduciari del presidente turco ai vertici delle accademie, come avvenuto all'Università del Bosforo, a seguito di un decreto presidenziale varato nella notte del 2 gennaio, e poi, sempre di notte, dal 17 marzo, in 72 ore, con una scarica di colpi allo Stato di diritto e ai diritti umani fondamentali senza precedenti, da quando il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, AKP, di Erdogan è al potere. Dapprima vi è stata la richiesta della messa al bando del terzo maggior partito del paese, il Partito Democratico dei Popoli, accompagnata da quella dell'interdizione di 687 suoi membri dall'esercizio delle attività politiche perché accusati di sostegno al terrorismo. Poi, il 19 marzo, l'uscita per decreto presidenziale dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne. La cancellazione dell'ordinamento turco della Convenzione del Consiglio d'Europa era da più di un anno al centro delle richieste dei circoli islamisti e dell'estrema destra, che costituiscono lo zoccolo duro della base militante ed elettorale dell'HKP e del suo prezioso alleato Devlet Bahçeli, presidente del partito del Movimento Nazionalista. Le femministe della piattaforma We Will Stop Feminicide, insieme ai gruppi LGBTQ, stanno da giorni manifestando dissenso in tutti i modi possibili. Ma i numeri della violenza sulle donne, della violenza di genere, sono agghiaccianti. Dall'inizio dell'anno sono già 71 le donne uccise e nel 2020 sono state 284. Negli ultimi 18 anni, da quando l'HKP è al potere, sono state 6.732 le vittime. In un momento in cui alcuni circoli islamisti in Turchia stanno discutendo di riportare le leggi anti-adulterio, che presumibilmente includerebbero la condanna e la repressione del sesso prematrimoniale, si sta ritornando praticamente ad una riduzione drastica dei diritti umani. Ma perché il presidente turco ha deciso di rinnegare un trattato internazionale che nel 2011 era un fiore all'occhiello della sua politica riformatrice, di avvicinamento all'ordinamento dell'Unione Europea? Perché la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul, in quanto il trattato internazionale considera l'omosessualità una condizione umana del tutto normale, e ciò è incompatibile con i valori sociali e familiari della Turchia. Perché sta accadendo questo? Perché la maggioranza di Erdogan sta vacillando e ha urgenza di intrattenere dei legami intensi con i gruppi minori di estrema destra per poter avere una garanzia di maggioranza. La visione della nuova Turchia, di cui parla tanto il capo dello Stato, consiste nel recupero dei valori locali e nazionali che rappresenterebbero le radici dell'identità turco-islamica che la rivoluzione kemalista aveva represso, cancellato, introducendo appunto valori estranei. Per questo sta smantellando lo Stato di diritto e i diritti umani. Siamo alla versione moderna del sogno antico dei primordi della Repubblica di una Turchia senza curdi. Quando tutte le minoranze, specialmente quelle escluse dal Trattato di Losanna del luglio del 23, si videro bandite e negate, costrette a celare la propria identità non turchizzata, la propria lingua nelle scuole, nei media e più in generale nelle istituzioni pubbliche. Se l'HDP dovesse essere chiuso, sarebbe l'ottavo partito filo-curdo ad essere messo al bando per il suo presunto coinvolgimento in attività terroristiche. Il potere di chiudere un partito politico spetta alla Corte Costituzionale, che dovrà decidere con la maggioranza dei due terzi. Assieme alla richiesta di dichiarare fuori legge l'HDP è stata presentata anche quella del divieto di esercitare politica per i suoi 687 membri. Si vuol dunque impedire che i dirigenti dell'HDP, ancora in libertà, attivino un altro partito, L'HDP infatti ha già pronta un'altra organizzazione pienamente operante, che è il Partito Democratico delle Regioni. I curdi sono abituati ad essere messi fuori legge, hanno sempre saputo che quando la loro presenza sarebbe diventata scomoda per il regime, quest'ultimo avrebbe chiuso il loro partito, come è accaduto ben 7 volte. Quando fondano una organizzazione politica, contemporaneamente ne aprono una di riserva, perché la legge sui partiti in Turchia richiede che una forza politica per operare deve avere sedi aperte registrate in almeno 41 province, cioè nella maggior parte del paese, e l'interdizione della vita politica di 687 dirigenti di questo partito servirà proprio a impedire che vi possano essere libertà esponenti politici pronti a trasferirsi nella nuova formazione politica. Erdogan sta pensando a tutto. Questa volta però la criminalizzazione e la repressione degli esponenti curdi non sta raccogliendo consensi al di fuori della ristretta cerca delle alleanze di governo. Se una grande maggioranza del partito anticurdo di Bakceli sostiene la chiusura dell'HDP nell'HKP di Erdogan, vi sono diffuse voci di dissenso, e al di fuori di questo schieramento questa pratica mutata dai regimi del passato è quasi unanimemente condannata. Contrari sono il Partito Repubblicano del Popolo, il leader del Partito del Futuro, il leader del Partito della Democrazia e del Progresso, l'ex capo di Stato Abdullah Gül, fondatore assieme a Erdogan dell'HKP. Contrari anche i sindaci di Ankara e di Istanbul. Se dovesse essere chiuso l'HDP si potrebbe creare uno scenario simile a quello in cui abbiamo assistito nelle elezioni locali del 31 marzo 2019, quando il partito di Erdogan subì una sconfitta bruciante in tutti i grandi centri urbani del paese, grazie anche ad un'intelligente ed efficace alleanza elettorale, quella tra il CHP e il Liberal Party, che vedeva l'HDP praticare la desistenza con la rinuncia a presentare i suoi elettori sul partito. Con la rinuncia a presentare i propri candidati nei grandi centri urbani, dirottando tutti i suoi elettori sul Partito Repubblicano del Popolo. Questa desistenza potrebbe essere una carta vincente se praticata anche nel sud-est anatolico. Per questo il presidente turco potrebbe decidere di convocare elezioni anticipate, per evitare che l'opposizione prenda le sue contromisure e si rafforzi ulteriormente. E intanto il governo cambia i confini di 4 province dell'Anatolia, per modificare con leggi elettorali e riequilibrare l'elettorato a favore dell'HKP e del suo alleato MHP, la pratica che gli americani definiscono di gerrymandering, manipolazione dei distretti elettorali. E questo è tutto dalla Turchia. Diciamo che la democrazia non si mangia a colazione, però cosa accade? Adesso ho trovato questo articolo online, ed è un articolo scritto da un giornale filo governativo turco, il Daily Sabah. Racconta dell'incontro tra i leader dell'Unione Europea e i leader turchi. Martedì i leader dell'Unione Europea hanno affermato che il blocco è pronto a sostenere un'agenda concreta e positiva con la Turchia, in particolare nelle aree della cooperazione economica e della migrazione, dopo che il presidente Erdogan ha ricevuto il capo del Consiglio Europeo, Charles Michel, e il capo della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ad Ankara per discutere i legami bilaterali e cercare una via da seguire dopo che le tensioni sono aumentate alle stelle lo scorso anno. Michel ha detto di aver avuto una franca discussione con il presidente Erdogan sul futuro delle relazioni UE-Turchia, mentre von der Leyen ha detto che l'incontro mirava a dare ai legami nuovo slancio. Intervenendo sull'agenda principale che ha riguardato le relazioni Turchia-UE l'anno scorso, la questione del Mediterraneo orientale, Michel ha dichiarato: accogliamo con favore la continuazione dei colloqui esplorativi e la visita del ministro degli esteri greco. Abbiamo assistito a uno sviluppo, ha inoltre accolto con favore i prossimi colloqui su Cipro che si svolgeranno sotto gli auspici delle Nazioni Unite. L'interesse strategico, la sicurezza e la stabilità dell'Unione Europea nel Mediterraneo orientale sono di reciproco vantaggio e favoriscono relazioni positive con la Turchia, ha aggiunto Michel. Anni di disaccordi su un elenco crescente di questioni che hanno minacciato di esplodere durante l'estate scorsa, quando la Turchia ha inviato navi della Marina per sostenere una missione di esplorazione energetica nel Mediterraneo orientale. Poi l'articolo continua, per me è sufficiente fermarmi qui, per non discostarmi troppo dal nocciolo della questione. E la questione è che la democratica Unione Europea, quando si tratta di diritti umani, predica molto bene e razzola malissimo. Il fatto che per una questione di convenienza intrattenga relazioni economiche con nazioni come la Turchia e come l'Egitto, che violano costantemente i diritti umani, ci lascia da pensare. Tra l'altro, lo scorso dicembre l'ONU, insieme agli Stati Uniti, ha firmato una risoluzione contro l'Egitto che prevedeva delle sanzioni appunto a causa della violazione dei diritti umani. Non si sa come, però, gran parte dei firmatari europei, inclusi gli Stati Uniti, siano i partner commerciali più importanti dell'Egitto. Tant'è che leggo adesso un articolo del Fatto Quotidiano di un paio di settimane fa. Navi militari all'Egitto, ma quale affare? Maxi sconto di Fincantieri ad Al-Sisi, che le ha pagate almeno 210 milioni in meno dello Stato italiano. Dovevano finire la Marina italiana, invece due delle 10 ordinate sono state dirottate al Cairo. Dai calcoli svolti da Osservatorio Milex e il Fatto Quotidiano.it sul documento programmatico pluriennale del Ministero della Difesa, emerge che all'anno 2020 la spesa prevista per la costruzione di tutte le 10 nuove fregate ammonta a 5 miliardi 992 milioni e 330 mila euro circa. 1 miliardo e 200 milioni costa una coppia di navi, ma i documenti ufficiali relativi all'affare in possesso del Fatto dicono che la Spartaco Schiergate e la Emilio Bianchi sono state vendute ad Al-Sisi a 990 milioni, una perdita alla quale devono essere poi aggiunti i costi di gestione, gli interessi sui mutui e la spesa per lo smantellamento delle tecnologie NATO, che possono far crescere il passivo fino alla cifra di 556 milioni di euro. Secondo fonti della Farnesina, Fincantieri e Leonardo non hanno commentato l'operazione, hanno dichiarato nessuna competenza sulle cifre. La vendita delle due fregate Fram, Spartaco Schiergate ed Emilio Bianchi all'Egitto di Al-Sisi aveva scatenato dure critiche anche all'interno della maggioranza nei confronti del governo, allora guidato da Giuseppe Conte. Attacchi dovuti al fatto che il nostro paese, nonostante in Egitto si continuino a violare sistematicamente i diritti umani e ostacolare le indagini sull'uccisione di Giulio Regeni, decideva di armare la mano del regime. L'8 giugno del 2020 la svolta definitiva. Il premier, dopo un incontro con l'uomo forte del Cairo, aveva dato il via libera all'operazione, che sarà poi approvata anche in sede di Consiglio dei Ministri, tanto che i genitori del ricercatore di Fiumicello si decisero a denunciare il governo per la presunta violazione della legge 185 del 1990, che non permette l'export di armamenti verso paesi che non rispettano i diritti umani. Pochi giorni dopo la decisione di Conte, fu il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, intervistato il 10 giugno 2020 da Peter Gomez a Sono le 20 sul 9, a fornire quel che sarebbe presto diventata la versione ufficiale adottata dall'esecutivo. Non stiamo regalando le fregate all'Egitto, le stiamo vendendo, è una manovra di tipo economico. Il 16 luglio, di fronte alla commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Erasmo Palazzotto, il ministro degli esteri Luigi Di Maio esprimerà i suoi dubbi. Dubbi che la vendita di questi prodotti si possa intendere come un favore dell'Italia all'Egitto, anche perché ci sono altri paesi pronti a fare lo stesso. Un affare commerciale, quindi, che non inficia la ricerca della verità su Giulio Regeni e che deve essere separato dalle battaglie in favore dei diritti umani, certo, chiaramente. Ma dai documenti ottenuti in esclusiva dal Fatto Quotidiano emerge che, oltre a sollevare dubbi sull'opportunità di vendere armi a un regime autoritario, i cui apparati sono accusati di aver torturato e ucciso il giovane italiano, l'operazione non può nemmeno essere definita un affare, mettendo a confronto i costi per l'acquisizione delle due navi inizialmente destinate alla Marina militare e i ricavi ottenuti dall'operazione con il Cairo. Si può concludere che Fincantieri, controllata da Cassa Depositi e Prestiti, ha ceduto i due mezzi all'Egitto con uno sconto di almeno 210 milioni di euro rispetto al prezzo applicato alla difesa italiana. Per arrivare a questa conclusione è necessario calcolare il costo sostenuto dalla difesa per le 10 fregate previste dal programma FREM del 2006, che aveva lo scopo di rinnovare la linea delle unità della Marina militare. Beh, mi fermo qui perché il mio tempo sta per terminare, potete comunque consultare l'articolo nel link che vi lascerò sotto il podcast sul sito della radio. L'atteggiamento dell'Italia e dell'Europa non è così stupefacente, è immaginabile. E si tenta di lavarsi le mani dicendo: beh, noi intratteniamo rapporti economici con le altre nazioni perché sono necessari al nostro sviluppo e al nostro progresso. Altra cosa sono i diritti umani. Il problema è che c'è una correlazione, perché gli attori, i partner di queste relazioni comunque promulgano valori differenti, e questo può entrare in conflitto anche con gli affari economici. Almeno dei paesi che si definiscono democratici dovrebbero in qualche modo porsi il problema e attraverso azioni politiche concrete limitare i danni. Non sta avvenendo, tant'è che Patrick Zaki, come ho prima detto, si trova ancora in carcere per dei motivi che ancora non si sono ben compresi, che Giulio Regeni è stato brutalmente ammazzato e tutto continua a tacere. Il mio tempo oggi è finito, vi suggerisco di continuare l'ascolto di Radio Città Aperta e a domani alle 10 con Press Corner. Grazie per avermi ascoltato, buon proseguimento.